forse si è fatto prendere un po' la mano.
Una volta ha abolito la povertà, una volta sarà un anno bellissimo, una volta un grande passo per l'umanità, diciamo così, che l'iperbole. È una merce che si usa con grande generosità.
Ma guarda Mario, questi sono i temi di un libro che esce proprio oggi, lo trovate nelle librerie per UTET, il titolo è 7 scomode verità che nessuno vuol guardare in faccia sull'economia italiana, l'autore è Stefano Feltri che è qui con noi collegato da Roma. Stefano, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno Alessandro, buongiorno agli ascoltatori.
È anche un po' un ritorno perché Stefano Feltri nessuno lo sa, ma insomma ha iniziato anche qui a Radio 24.
Assolutamente, più di 10 anni fa.
Adesso si trova a Chicago, siamo anche curiosi di sapere perché, ma poi te lo chiederemo. Allora, io Stefano ti chiedo questo, ieri subito dopo l'approvazione il capo ex della Spending Review, insomma il taglio della spesa in Italia, Mario Cottarelli ha detto: sapete quanto vale questo nel taglio alla spesa pubblica? Lo dico perché è uno dei temi che tu tratti, una delle 7 scomode verità, lo 0,007%, che 007 è anche un numero evocativo, ecco, però poca roba. E quindi come dobbiamo affrontarlo?
Ma sicuramente non è un aspetto di contabile di risparmio quello rilevante in questa vicenda. Si chiude un po' un ciclo che era iniziato più di 10 anni fa con le rivolte contro la casta, quando sì, è maturata questa grossa insoddisfazione dei cittadini, molto trasversale perché questo taglio all'80% dell'approvazione tra gli elettori, verso la politica. Il problema è che non è una questione soltanto di numeri, di quanti parlamentari ci stanno in Parlamento, ma di cosa fanno, cioè se i risultati fossero all'altezza delle aspettative, anche 1000 parlamentari come circa quelli che abbiamo adesso andrebbero benissimo. Il problema è che i risultati sono scarsi. Va detto anche che non è sempre colpa solo di quello che fanno i parlamentari. Di Maio dice che le leggi sono complicate perché ci sono troppi parlamentari che ci mettono mano. Questo è oggettivamente una semplificazione, credo anche che sia falso. Il Parlamento in questi anni è stato degradato al ruolo di mera, come dire, approvazione di cose decise altrove, a Palazzo Chigi, nel Consiglio dei Ministri, decreti leggi. Ci ricordiamo che un anno fa il Parlamento non ha potuto leggere la legge di bilancio, è stata approvata praticamente a scatola chiusa. È chiaro che un Parlamento così, sono troppi anche 600 parlamentari, sarebbero troppi forse anche 200. Adesso, dopo appunto chiuso questo ciclo, sono stati tagliati quasi un terzo dei parlamentari, più di un terzo, sarebbe ora anche di chiedersi cosa fanno questi parlamentari, come renderli più produttivi, ma soprattutto anche come fare in modo che rispondano ai cittadini. E questo è un discorso che però ai partiti non piace, perché vuol dire che i parlamentari dovrebbero essere individuati dagli elettori e non dai leader nelle segreterie o su una piattaforma digitale.
Diciamo che non piace tanto il tema della spesa pubblica, dico che è una delle 7 scomode verità sui quali tu punti il dito. Il pregio di questo libro, lo voglio segnalare anche a Mario Calabresi, è un libro denso di dati, di numeri incontestabili, però è proprio qui il fatto che in realtà il politico i dati li contesta, no? Tu hai citato la frase del 2019,
o li ignora.
Il 2019 è un anno bellissimo che ha detto Conte, anche un po' la nostra presigla se hai sentito. Perché per esempio si ignora questo tema della spesa pubblica? Perché sono posti di lavoro che andrebbero tagliati, te lo chiedo brutalmente.
Ma assolutamente sì, cioè continuiamo a raccontarci che esistono degli sprechi da tagliare come se fossero una categoria con scritto proprio l'etichetta spreco pronto per essere sacrificato. Gli sprechi sono semplicemente spesa, soldi che potrebbero essere spesi meglio, ma a qualcuno quei soldi interessano e come, tanto che non vengono mai rimessi in discussione. Mi ricordo una volta Renato Brunetta raccontava che non era riuscito a tagliare neanche le detrazioni per le spese veterinarie, perché c'erano ovviamente la lobby dei veterinari e quella dei proprietari dei cani che protestano, anche giustamente, e così via. Cioè quando ci fu il tentativo di Francesco Giavazzi come commissario per tagliare i sussidi alle imprese, lui diceva: non possiamo sussidiare contemporaneamente i camionisti ma poi anche sussidiare il trasporto verde e la conversione energetica, una delle due cose di troppo. Niente, non si riesce a tagliare nulla. E se volete, il capolavoro finale è stato quello di Conte e di questo governo, che hanno detto che visto che lo spread poteva andare peggio di come sta andando, è come se noi avessimo risparmiato decine di miliardi che quindi possiamo spendere, che è il meccanismo perfetto, perché basta dire: certo, lo spread potrebbe essere a 600, la spesa sui titoli di Stato potrebbe essere invece che 66 miliardi, potrebbe essere 100 miliardi. miliardi, quindi qua possiamo spendere 40 miliardi.
Sì, abbiamo guadagnato,
è un'idea singolare.
Sostanzialmente, uno si potrebbe raccontare di fronte a una fetta di torta che potrebbe pesare 110 kg, siccome ne pesa solo 100, si può fare due fette di torta, no?
Assolutamente. Però così si creano. Però purtroppo i soldi non si creano da nulla, quindi vuole semplicemente dire che si fa più deficit. Io nel libro spiego che alla fine molti dei nostri problemi derivano da un patto che si rinnova ogni elezione, che sostanzialmente lo Stato ti paga, ti dà dei soldi così, e intanto si fa più debito, poi a un certo punto qualcuno si porrà la questione.
Qui però vorrei capire anche da Mario Calabresi, che giustamente tu dici i dati vengono ignorati spesso dai politici, però è convenienza dei politici, insomma parte della politica, me lo dico non con cattiveria o con polemica, è propaganda, no? Il politico deve anche, oltre che governare, inizialmente deve convincere l'elettore che sta dicendo una cosa buona, e in questa convinzione ci può stare anche un qualche gioco di propaganda. Noi cittadini e noi anche operatori del settore, noi giornalisti,
è sempre quando Stefano Feltri dice che queste scomode verità sarebbero quelle con cui dovresti fermare il declino italiano.
Sì.
Il problema è che devi passare, appunto, come diceva, da qualcosa di doloroso. E quindi a parole, naturalmente, sono il 100% degli italiani sono d'accordo, poi però ognuno non vuole che sia fatto non nel mio giardino, non a casa mia, non nelle cose che stanno a cuore a me. Quando c'è stato un periodo in cui si parlava molto, per esempio, di chiusura di enti inutili,
sì,
e si diceva ma basta, ma chiudiamoli. E io poi immaginavo sempre, in quegli enti inutili naturalmente ci sono 10, 100, 1000, 5000 persone che ci lavorano. Il giorno che tu decidi, politico, chiudo quell'ente inutile, e c'hai 5000 persone che si incatenano sotto Palazzo Chigi e iniziano a gridare, dire le famiglie, il mutuo, eccetera eccetera, il politico si terrorizza, quindi lascia perdere. E il punto è che ci vorrebbe qualcuno che si caricasse dell'impopolarità, no, per fare questi mestieri.
Chi, per esempio, in un altro capitolo molto interessante sul tema dell'evasione fiscale, che è talmente attuale che anche Banca Italia ieri ha detto che recuperare i 7,2 miliardi promessi dalla manovra sembra più una chimera che altro, però dobbiamo fare, Stefano, questo atto di fede e attendere il recupero di 7,2 miliardi. Tu parti proprio nel capitolo a dire: perfino un insospettabile come l'ex sottosegretario Stefano Fassina disse un giorno c'è una evasione di sopravvivenza, un'evasione. Allora, se non si rompe questo aspetto culturale, quale politico prende delle scelte impopolari, chiede Mario Calabresi?
Ma sì, e questa è una cosa che mi aveva colpito molto all'epoca, è roba di ormai di qualche anno fa, ma che si rinnova ciclicamente. Ci ricordiamo anche la campagna elettorale del 2018, in cui tutti i partiti promettevano un fisco amico perché quello attuale strozza l'economia, poi strozza un pezzo di economia, un'altra parte prospera agevolmente in nero. Sull'evasione ci sono due errori che si fanno: uno, appunto, è dire le cose non cambieranno mai perché noi italiani siamo fatti così, non ci piace usare le carte di credito, quindi bisogna rassegnarsi. E l'altro errore, che viene anche questo ripetuto ogni volta, incluso questa legge di bilancio in discussione, e pensare che la lotta all'evasione fiscale va fatta per fare cassa, cioè sì, si mettono le coperture, si dice 7 miliardi arriveranno, non si sa bene come, e quei soldi però vengono già impegnati per fare degli altri interventi. La lotta all'evasione fiscale va fatta per riportare equità sociale ed equità nel mercato, perché è una competizione in cui alcune imprese pagano le tasse e altre no, è una competizione falsata. Dire che si fa perché servono soldi già impegnati da spendere significa alla fine andarli a prendere da quelli che le tasse tendenzialmente già le pagano. Per cui in Italia abbiamo inventato questa cosa praticamente unica al mondo, che è l'evasione da riscossione, cioè non è che si evadono le tasse, si dichiarano le tasse, poi non si pagano, in maniera che tanto poi arriva un condono di cui si paga la prima rata,
e poi
si possono evadere.
Ci ha spiegato ieri Bruno Tinti che di tutti gli evasori se ne becca il 5% con gli accertamenti, e di tutto il montante che dovrebbero dare si pesca l'8%. Quindi
poi quando ne becchi uno grosso, come per esempio il gruppo Kering a Milano, si possono incassare miliardi di euro.
Si fanno degli accordi e insomma si incassa.
C'è anche un dato che non è soltanto di una sull'economia, il fatto che di essere concorrenziali tutti sul suo piano, ma è anche tra i cittadini, perché tra i cittadini ci sono delle storture, delle ingiustizie. Quando uno deve pagare la mensa della scuola dei bambini, e tutti coloro che sono dipendenti sanno in automatico quello che devono pagare e magari pagano le rette più alte. E poi ci sono negozianti, liberi professionisti, magari che invece hanno delle dichiarazioni molto più basse e vengono esentati. Il dibattito che è morto subito sui ticket, sul fatto della spesa sanitaria, che io trovo giusto che chi guadagna di più contribuisca alla spesa sanitaria. Il problema è che anche lì, se tu non hai una trasparenza e una parità in partenza, rischia di pagare non chi è più ricco, ma chi dichiara di più e paga già più tasse.
Allora, c'è da dire che arriva una domanda, a parte che arrivano tanti messaggi a dire che Mario Calabresi ha la voce di Sarri, qualcuno vorrebbe fargli leggere in diretta la formazione della Juve.
No, la voce di Sarri, questa non me l'avevano
Sarri,
mai detta.
Di Sarri, ma sai quante dicono, è uguale a Sarri. Qualcuno dice, perché avete chiamato Sarri per parlare di manovra economica?
Beh, no, uguale a Sarri no, grazie.
No, però arriva una domanda molto interessante, perché l'ascoltatore forse non sa che uno dei capitoli del libro di Stefano Feltri è proprio dedicato al tema dello studio, e chiedono, un ascoltatore dice, ma dove hanno studiato, o se sanno dove ha studiato Salvini. Vabbè, ma a polemiche a parte, a me interessa sapere cosa hanno studiato Mario Calabresi e Stefano Feltri. Mario, tu cosa hai studiato?
Io storia.
Storia.
Cioè, io economia invece.
Ecco, economia, attenzione, perché a questo punto voglio vedere come se ne esce Stefano Feltri, che nel libro adesso la devo recuperare.
Praticamente, a seconda di quello che dicevamo, c'era un test. Storia non se l'aspettava e non ha una domanda di storia.
No, attenzione, voglio vedere come se la cava Stefano Feltri, perché nel libro Stefano racconta di come una volta scrisse in un articolo questa frase del quale l'hanno inchiodato per anni, cioè questo: Tra qualche settimana molti studenti cominceranno l'università. I loro genitori, che si sono laureati 30 anni fa, potevano permettersi di sbagliare facoltà. Errore concesso in un'economia in crescita. Oggi è molto più pericoloso. Purtroppo, senti qui Mario, migliaia e migliaia di ragazzi in autunno si iscriveranno a lettere, scienze politiche, filosofia, storia dell'arte. Aggiungo io storia, che così.
Esatto.
È giusto studiare quello per cui si è portati e che si ama? Soltanto se si è ricchi e non si ha bisogno di lavorare, dicono gli economisti. Cioè, traduciamo, le lauree umanistiche, scrisse Feltri, numeri alla mano, sono improduttive. Fu massacrato. Sei stato massacrato.
Lo riscriveresti.
Dopo qualche anno ho incontrato anche una ragazza che mi ha detto che aveva rischiato di non sposarsi perché aveva fatto la prima litigata seria con quello che si è diventato suo marito per colpa di quell'articolo. Ma era stato un po' netto, però i numeri sono quelli. C'è tutto un dibattito anche nel mondo, diciamo, delle facoltà umanistiche, che è più o meno dello stesso tenore, anche più drastico. Questo non significa che sono materie poco importanti o che non ha nessuna rilevanza studiare storia,
ma
per alcune persone in Italia e anche altrove l'istruzione è l'unica leva che hanno, per l'unico tasto che possono spingere sull'ascensore sociale. Secondo me non è abbastanza chiaro che molte università, molte facoltà in Italia non permettono di salire nell'ascensore sociale, perché le prospettive che offrono nel mercato del lavoro, certo, sono molto scarse. Questa cosa non è spiegata ai ragazzi, e va anche detto che ci sono molti falsi miti. Cioè l'idea che se uno studia per esempio filosofia poi le aziende se lo contendono perché sarà un bravo manager, questo non è vero, sia perché appunto i numeri non lo dicono, ma sia perché le aziende italiane sono così piccole che alla fine tendono a pagare i laureati relativamente poco di più dei diplomati.
No, aggiungo io, prima della difesa d'ufficio di Mario Calabresi, no, che numeri alla mano, Feltri documenta in questo libro con ricerche, con dati, non è che... però Mario...
Questo qui è un tema che mi pongo spesso quando vado nelle scuole, parlo con quelli che fanno la maturità e gli dico a loro... se voi pensate che le materie umanistiche siano un posto tra virgolette facile, cioè ci vado perché non me la sento di affrontare economia, medicina, ingegneria o biotecnologie, ma vado lì perché in un certo senso è un posto dove poi posso ancora scegliere largo, se lo fate per questo allora rischiate tantissimo. Andate alle facoltà umanistiche se avete
la
il
passione,
sacro fuoco,
certo,
dentro,
certo,
perché il sacro fuoco vi permetterà anche di trovare cose. In un libro che scrissi avevo detto i ragazzi, avevo detto il contrario di quello che diceva, che dice lì Feltri. Avevo detto, no, mettendo le mani avanti, anche dicendo delle cose. Per esempio, chi si iscrive a architettura deve sapere che in Italia ci sono un terzo degli architetti che in tutta Europa. oppure chi si iscrive a legge o ha idea poi di fare qualche cosa di particolare, oppure dovremmo sapere che ci sono più ci sono più avvocati nella provincia di Roma, a Roma e provincia, che in tutta la Francia. Esatto. Allora, o uno sa queste cose oppure rischia grosso. Però poi quando uno ha una grande passione, secondo me deve seguirla. L'altro giorno una signora che è venuta a farsi firmare il libro mi ha detto: lo sa che quando lei andò alla scuola di mia figlia fece questo discorso, mia figlia era indecisa se fare lettere antiche sì o no, alla fine scelse di fare lettere antiche perché lei gli dice segui i tuoi sogni, e adesso da una settimana è al contratto di ricerca all'Oxford University.
Pensa, sentivi di dire disoccupata, sì, disperata, esatto. da 4 anni non trova
lavoro. Non te l'avrei raccontato.
questo che dice Mario Calabresi ha un suo senso, cioè uno spazio per i migliori ci sarà sempre. Il problema è che non possiamo metterci nell'ottica in cui guardiamo soltanto i risultati dell'1% migliore, che appunto della ragazza che va a Oxford e alla mamma che legge i libri e va alle presentazioni.
C'è la passione, ma c'è la statistica poi, no?
Però quello che devo dire adesso, io che appunto, come accennavi prima, vivo in America, lavoro per un'università, all'università di Chicago, anche in una business school, che magari per molti ascoltatori è il male assoluto, ma cioè c'è una serietà quando l'università te la devi anche pagare ed è un grande investimento, c'è una grande accortezza nel scegliere qualcosa che, considerandolo parte di un percorso di lungo periodo. In Italia siamo ancora fermi a una logica molto anni 70, in cui l'università è una tappa quasi inevitabile per i figli di una certa classe sociale, e poi dopo ci si pensa.
Esatto.
E io credo che questo sia
l'errore che dice Calabresi, posso farti due domande, una da social e una più seria. Quella da social è: che salto è dal Fatto Quotidiano a una business school di Chicago?
Ma diciamo, intanto io col Fatto Quotidiano continuo a scrivere, mantengo un rapporto, quindi non mi sono distaccato del tutto.
No, però Stefano, noi ci chiedevamo, perché prima Mario diceva i migliori se ne vanno sempre dall'Italia, e poi
quindi ti ho chiamato migliore,
quindi ci chiedevamo perché giovane così hai deciso di fare questa avventura. Ma è un perché
eri
positivo,
vice direttore del Fatto Quotidiano,
sì,
non
assolutamente,
è che passavi
assolutamente.
Di lì per caso.
Ma devo dire, ci sono vari aspetti, di cui anche alcuni di vita privata, che magari non interessano gli ascoltatori, una fidanzata che sta in America, eccetera. Però io dirigo un sito adesso che si chiama promarket.org, che affronta da una prospettiva accademica più o meno gli stessi temi su cui si è concentrato in questi anni il Fatto Quotidiano, cioè il peso della corruzione, il peso delle lobby, i conflitti di interesse, perché la scuola di Chicago era nota una volta per essere quella che teorizzava i mercati perfetti senza frizioni. Oggi io lavoro con Luigi Zingares, che è un economista italiano famoso anche in Italia, e diciamo il tentativo è di dire il mercato forse non è così perfetto come si raccontava qualche anno fa, perché ci sono molte forze che lo piegano a interessi privati che vanno studiate, che vanno portate dentro anche il ragionamento accademico. E stiamo facendo una cosa molto interessante, che è il più grande dibattito di questa fase, che è cosa bisogna fare con i nuovi poteri del web, come lo Stato deve regolare Facebook, Google. E il dibattito è partito proprio da un lavoro che fa Zingales da un paio d'anni, e adesso è esploso, e diciamo, un rapporto importante che ha fatto questo centro di ricerca, si chiama Stigler Center, è stato preso dal Senato americano, è stato diventato un pezzo del programma di Elizabeth Warren.
Che cosa dice in una parola?
In una parola è che l'idea che più il socio, queste aziende sono grosse, più è facile per lo Stato trattare, perché possono dare una mano a controllare la sicurezza, eccetera, è falso. La soluzione sta nell'antitrust, nel mercato, cioè bisogna evitare che queste aziende abbiano troppo potere, per cui anche tornando indietro su alcune fusioni e acquisizioni, per esempio Facebook che ha comprato WhatsApp, Instagram, cioè bisogna usare l'antitrust come un martello per romperle
come
e riportare la concorrenza.
Come si fece con i monopoli del petrolio, dell'elettricità.
Come si fece tanti anni fa, prima che, peraltro, alcuni economisti della scuola di Chicago dicessero che invece le grandi aziende andavano bene anche molto grandi. Adesso diciamo Chicago, il problema è partito da Chicago, adesso da Chicago riparte la soluzione, questa almeno è l'idea.
Comunque Stefano, noi adesso tra l'altro parleremo tra un attimo di anche di America, di Trump, dopo che lui, com'è Trump visto? Ma perché fa questi tweet così grevi?
A me chiedi no,
Trump... parleremo della vicenda del Rojava, dei curdi, della
su Siria. Quella sono meno preparato, ma sto seguendo molto l'impeachment, le vicende di Biden.
Certo.
Devo dire, c'è un clima in America molto polarizzato, che al confronto l'Italia dei tempi di Berlusconi era così una camomilla.
No, e perché Trump... noi ci lamentiamo magari di dichiarazioni a volte dei politici un po' fuori tono, ma leggete i tweet di Trump.
E cioè, ascoltate le sue dichiarazioni, sì, cioè, parla completamente senza filtri e twitta senza filtri.
In un tweet ha detto andiamo via da questa guerra ridicola, ma se la Turchia alza la testa distruggerò la sua economia, così.
Sì, sì, ma lui è sotto impeachment per aver fatto una telefonata in cui chiedeva favore all'Ucraina, allora ha reagito chiedendo favore alla Cina in diretta televisiva, cioè è fatto così. La questione, diciamo, se vogliamo prenderla da un lato serio, Trump sta affermando una supremazia assoluta del potere esecutivo su tutti gli altri, sta sfidando il potere legislativo e soprattutto quello che lui chiama il deep state, insomma la burocrazia, i poteri non elettivi. E la ragione è che lui si considera vittima di un complotto, pensa che tutta la macchina amministrativa americana sia contro di lui e vede la prova suprema nel fatto che lui adesso è sotto impeachment, quindi rischia il posto perché un funzionario della CIA ha riportato cose che ha sentito dire da altri funzionari della Casa Bianca. Quindi lui dice: vedete, questa è la prova che ce l'hanno con me, che io sono quello che è arrivato fuori dal sistema per cambiarlo, e quindi il sistema si rivolta. Quindi è tutto un complottismo e un vittimismo da una parte e dall'altra che crea due Americhe che non si parlano, diciamo.
Staremo a vedere. Intanto noi ringraziamo moltissimo Stefano Feltri, ripeto, nel libro Sette scomode verità sull'economia italiana, che trovate da oggi in libreria per UTET, ci sono poi il tema delle pensioni, il tema del lavoro, oltre a alcuni temi che abbiamo toccato, insomma una ricetta per fermare il declino italiano. Grazie Stefano, ovviamente in bocca al lupo per tutto.
A voi.
Andiamo in pubblicità e poi sai che Mario ti ho rubato la frase bellissima che hai scritto di Cohen nel tuo libro La mattina dopo sulla crepa, no? Sulla luce.
In ogni cosa c'è una crepa e da lì che passa la luce.
È stupenda questa frase, è bellissima, anch'io la dico spesso quando vado in giro perché è davvero molto significativa, molto significativa. Va